Va bene, vi propongo il riascolto del Vangelo di ieri, della domenica, per avviare un po' una conversazione dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 25, dal versetto 1. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Ma io riprendo questo testo per dire che uno degli usi possibili che noi possiamo fare di questa parola è un'interpretazione battesimale, secondo la quale abbiamo ricevuto la lampada il giorno del nostro battesimo. È un'immagine un po' forse superficiale, insomma. Perché questo testo è molto di più di quello che io mi sono sentito di dire ieri in chiesa, è effettivamente, diciamo così, il testo del nostro impegno. Ecco, noi qui alla Dozza siamo molto convinti che tutto sia salvezza, che tutto sia gratuità, che tutto sia perdono, però insomma bisogna ammettere che qualcosina è chiesto anche a noi. E indubbiamente quindi questa immagine è piuttosto esigente in questo senso, no? Lo era già quello di 2 settimane fa, quando abbiamo scoperto all'improvviso che si poteva andare buoni e cattivi dentro alla sala delle nozze, ma bisognava avere l'abito nuziale, non ce l'avevamo. E qui addirittura è chiaramente un olio che va procurato, ecco. Quindi è una possibile immagine anche del rapporto che noi abbiamo con i nostri figli, per cercare di aiutarli circa quest'olio che in qualche modo va procurato. E quindi sembra che l'olio che manca sia la responsabilità, no? È vero? Perché quello forse dovevano procurarselo loro, con un peggiorativo, cioè che di fatto l'olio da procurare è una vicenda piuttosto personale, al punto che le altre non possono dargliene, se no rimarrebbero senza, insomma. Quindi c'è anche una certa avarizia nel testo di ieri, è molto più antipatico di come noi abbiamo pensato di presentarlo all'assemblea domenicale. D'altra parte, nella liturgia domenicale, secondo me, c'è un obbligo primario di esprimere la misericordia di Dio e la porta aperta. Molte persone sono in chiesa ritenendo di non avere la fede, vengono così per ascoltare qualche cosa, insomma. Quindi la situazione è sempre molto delicata e quindi io penso che lì il più possibile il Vangelo deve essere proprio come è la parola Vangelo, cioè notizia buona. Ecco, sotto certo qualche piccolo interrogativo c'è, ma non c'è bisogno di dirlo a voi, che avendo la meraviglia e anche il carico di avere dei figli, ogni giorno, anche al di là della fede, no? Vi rendete conto che c'è un problema, insomma, no? Di passargli qualche cosa. Ecco, allora in rapporto a quello mi sembrava di poter ricordare insieme a voi l'inizio del Salmo 77, 78, secondo insomma delle numerazioni ebraiche o greche, che è molto significativo secondo me e che esprime in modo molto forte quello che è stato sempre un grande tema della fede e della tradizione degli ebrei, e cioè l'impegno gravosissimo di passare alla generazione che ci segue quello che noi abbiamo ricevuto dalla generazione che ci precede. La cosa è ancora più impressionante, come sapete, se ci ricordiamo che per molto tempo non c'era questo libro. Gli ebrei l'hanno avuto in un'epoca relativamente tarda. E quindi qual era il problema del librone? Impararlo a memoria e passarlo. Solo a un certo punto la fifa di smarrirlo ha prevalso e loro hanno convinto Dio che era molto meglio la scrittura, perché quella passava, insomma, la si poteva leggere insieme, insegnare. Però questo dice in qualche modo questa preoccupazione, no? Ecco, allora si può molto intendere in qualche modo il tentativo della catechesi come uno dei, non certamente il più importante, uno dei modi per passare ai nostri figli quello che abbiamo ricevuto dai nostri padri. Il testo è molto bello, il salmo è molto lungo, è un salmo storico che racconta tutta la storia di Israele, ma l'esordio è interessante. Leggo i primi versetti, anche se non sono pochissimi, ma in ogni modo i primi 8 versetti. Dice: ascolta, popolo mio, la mia legge, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola, rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potente del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto. Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, che ha comandato ai nostri padri di fare conoscere ai loro figli, perché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno, essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia e non dimentichino le opere di Dio, ma custodiscano i suoi comandi, non siano come i loro padri, generazione ribelle e ostinata, generazione dal cuore incostante e dallo spirito infedele a Dio. Insomma, vedete questa preoccupazione, no? Ecco, questa preoccupazione. Questa preoccupazione segna un po' anche il significato e il paradigma del nostro vederci questa sera, che insiste molto evidentemente sulla dimensione familiare di questo passaggio. I nostri padri, certo, lo comunichiamo ai loro figli, anche loro lo dovranno comunicare ai loro figli, quindi una trasmissione familiare della fede, che malgrado tutto anche oggi resta la più vera. Noi domenica abbiamo congedato 18 cresimandi, con quale percentuale si stabilirà che una gran parte di loro verranno a chiedere qualche cosa alla comunità cristiana, perché saranno vicine le loro nozze e quindi devono prendere il certificato di battesimo e quindi avviare una cosa, e però adesso ci sarà un grande congedo di loro. Noi questo non lo vogliamo, e non lo vorremmo, però è una preoccupazione che viviamo, no? E che anche voi vivete nelle vostre case, nelle vostre famiglie, no? E cioè che voi avete cercato e cercate di passare a loro qualche cosa, e poi a un certo punto avete l'impressione che prendano il volo e la cosa è conclusa. È meno vero questo di quello che è nella realtà, perché anche noi al nostro tempo abbiamo preso il volo. Però qualcuno aveva messo nel nostro cuore una specie di nostalgia, per cui alla fine abbiamo ritrovato anche, no? Molte volte, soprattutto gli uccelli migratori fanno dei grandi giri, no? Nel cielo, e sembra che si perdano, ma in realtà c'è una direzione. E quindi che cosa possiamo fare? La fede non si può passare, perché la fede è solo regalo, ed è un regalo che solo Dio può fare. Noi possiamo passare certi contenuti, certi modi, certe parabole della fede, certi segni. Per cui resta che il catechismo fondamentale è l'amore che noi abbiamo per i nostri figli, i nostri baci per loro, le nostre carezze, che loro a un certo punto giustamente forse rifiutano, no? Però noi in ogni caso abbiamo la nostra catechesi fondamentale, assolutamente fondamentale, nel comunicargli quello che è il cuore del mistero di Dio nella tradizione ebraica e cristiana, e cioè l'amore, no? Questo Dio è amore. La cosa migliore che ha la vuole comunicare. Questa è la catechesi fondamentale, ed è quello che fa quindi di per sé un papà e una mamma inarrivabili rispetto anche al migliore catechista della diocesi di Bologna, no? Perché voi avete delle carte fortissime da giocare, però insomma ci si rende conto che, per esempio, anche in questa comunicazione dell'amore ci sono problemi anche psicologici, ma anche spirituali, insomma, no? Per esempio la famiglia è insopportabile quando diventa troppo brava. Io nella mia esperienza umana ho visto che certe famiglie perfette sono andate in naufragi terribili, perché la famiglia è un segno di una famiglia. E cioè di una famiglia più allargata. Un quattordicenne non puoi tenerlo in famiglia, no? Ma adesso l'età è anche anticipata, quindi è difficile calcolare, perché c'è una famiglia più grande. Persino la Chiesa rischia di fare sempre degli errori in questo senso, perché segna dei confini. Qui c'è la Chiesa, là non c'è. Solo che l'amore di Dio è andato ben oltre i confini della Chiesa, no? E quindi, insomma, conviene essere più prudenti, no? E quindi non dobbiamo stupirci che ci siano dei punti di riferimento dei nostri figli che vanno radicalmente oltre noi.
No? Questo costituisce un'esperienza di dolore, magari anche, e in ogni caso certo di preoccupazione, ma il gioco è una partita a poker, va fatta fino in fondo, insomma, è una scommessa. Resta in ogni caso questo passaggio di generazione in generazione, no? Questo resta. I maestri di scuola, gli allenatori del football, il metodo scout, batte la pesca, insomma, non sappiamo. E quindi alla fine, apportando il nome dell'agenzia fondamentale, la madre e il padre, con una prevalenza della maternità, non possiamo assolutamente seguire i miei vizi di pensiero, però insomma basta dire che certamente l'annuncio del Vangelo è un atto di generazione, non è un fatto intellettuale, non è una comunicazione di contenuti, è proprio una generazione che esige il grembo materno, insomma. E quindi la maternità è dominante nel mistero della Chiesa. Cioè la comunicazione della fede è una generazione, insomma, è un dare la vita. Per cui è certo che voi, se siete qui per i vostri figli, portate questo titolo a un livello supremo. Non ci possiamo certo nascondere che uomini e donne al di là di noi abbiano delle potenze di maternità molto forti, no? Anche noi abbiamo conosciuto queste cose, cioè anche noi abbiamo avuto esperienze di persone che mai l'avresti pensato e invece ti hanno generato, insomma. No. Anche al di là di se stessa, al di là della loro consapevolezza, però sono state per te un grembo, un inizio, no? Quindi questo piccolo esperimento che noi da molti anni ormai facciamo è di fatto una parabola fondamentale, no? Si può andare avanti come si crede, la parrocchia può rimanere quel che crede, il catechismo va bene così, però in ogni caso il fondamento è quello, ed è quello che vi attribuisce il nome, di mamma e di papà. Sotto c'è Dio. E non c'è una realtà di Dio più alta nell'esperienza umana che è quella della mamma e del padre. Non c'è. Bene. Detto tutto questo, e cioè che bisogna procurare l'olio, e che noi li vogliamo aiutare a questo tenere viva la luce della lampada, se la lampada è il battesimo, indubbiamente è una espressione abbastanza efficace, perché noi sappiamo benissimo cosa vuol dire prendere il proprio battesimo, metterlo in un cassetto ed è finito, no? In Italia sono quasi tutti battezzati, lampada nel cassetto è finita. Lampada con l'olio è... ci pone indubbiamente una scommessa, capite? Un problema, forse semplicemente una sottile angoscia, perché poi abbiamo l'impressione di non comunicare niente. Io sto finendo il mio ministero di prete avendo l'impressione di aver comunicato niente, insomma. Però d'altra parte, come possiamo non tenere viva questa attenzione? Ecco, quindi si pone il come. Quindi siamo già arrivati al dunque del nostro incontro di questa sera, che è del tutto preliminare a quello che potremo fare, cioè dobbiamo fare delle scelte. Che scelte facciamo? Ecco. Noi finora abbiamo fatto questa scelta di un cammino per dei bambini che, cominciando ad andare alle scuole elementari, fanno un cammino fino al conferimento della cresima, che nella nostra chiesa è tra la quinta elementare e la prima media, e un altro percorso per dei ragazzini, delle ragazzine, che hanno già ricevuto il sacramento della cresima e vanno oltre, crescono. Vabbè, qui per quello che mi riguarda c'è tutto il problema di un certo scombinio delle cose, per come la cresima è collocata dopo la comunione, insomma, vabbè, dei problemi ci sono, insomma, ecco, io sto bene con i bambini che abbiamo qui, dell'Oriente cristiano, che loro il giorno del battesimo hanno ricevuto anche la cresima e la comunione, e quindi già tutto fatto, e poi si passa la vita a cercare di capire quello che hanno già ricevuto, insomma. Questi problemi un po' pastorali, secondo me, che si insinuano dentro al nostro percorso, come sapete, hanno provocato addirittura un ulteriore passo, no? Dunque, è la professione di te, ecco, vedi, non me la ricordo. Cioè, hai fatto la cresima, però a 15 anni, 16 anni, fai la professione di fede, che è un'ulteriore conferma per cercare di tirare la corda, perché è vero, quelli della doccia hanno già finito, fino al matrimonio, parroco sciagurato, allora parroci più eroici tirano in là ancora, quindi dopo la cresima dovete cambiare parrocchia, perché non sono capace. Però dopo le conseguenze di fatto ci sono, ma insomma, non è neanche importante. Quindi finora noi siamo andati avanti così, in questa catechesi selvaggia che non ha nessun significato, così noi abbiamo pensato a questa distinzione, pensando poi che sia invece una cosa molto importante, che quindi sia data anche in modo autorevole alla famiglia la responsabilità della catechesi, e quindi anche però l'autorità, quindi alla dozia il parroco a priori firma una carta in bianco che non esiste, e quindi quando una famiglia dice il mio bambino può fare la prima comunione, la fa, e quando dice può fare la cresima, fa la cresima. E non, senza nessun passaggio, ecco. Noi qui le ultime settimane prima delle ricezioni dei sacramenti li mettiamo tutti insieme e facciamo un ultimo passaggio di catechesi, soprattutto sulla liturgia del sacramento, però non entriamo, insomma, nella questione se sia pronto o non sia pronto, ha capito, ha frequentato. Vabbè, questo è quello che abbiamo fatto fino a questa sera, fino a adesso. Poi quello che voi pensate meglio fare. Quindi adesso noi dobbiamo questa sera semplicemente chiederci che cosa faremo noi in questi alcuni incontri che cercheremo di fare insieme in questo spazio dei prossimi mesi. È ovvio che mi piacerebbe molto che voi aveste voi delle richieste, delle esigenze. Io per parte mia porto solo questo, che noi lavoriamo in una straordinaria emergenza di tempi e di modi, cioè tutto è strettissimo. Perché questi qui, fatta la cresima, quindi a 11 anni, 12 anni, hanno finito. Intanto però voi li inserite in demoniache scuole di calcio, scuole di non so che, davvero affiliate al sistema scolastico nazionale, eccetera, per cui loro sono dentro a tutta una grande struttura del tutto alternativa. Questo a me va benissimo, però indubbiamente bisogna dire che rispetto a 50 anni fa lo spazio che noi abbiamo è pochissimo. Per cui a me sembra che bisogna che troviamo sempre la strada che ci consente di comunicare l'essenziale, il più essenziale possibile. Quindi ci potremmo chiedere se per esempio questo cammino nell'essenziale arriva fino alla verginità della Madonna. Non lo so se ci arriva fin lì. Ecco. È già molto in avanti nel cammino. Nel pochissimo tempo che abbiamo e nella pochissima possibilità discorsiva che noi abbiamo con loro, cosa facciamo? Ecco, a me pare ci sia una cosa sicura. Una cosa sicura c'è, è una persona. Cioè io sono sempre più convinto che l'unica cosa è stabilire un contatto con la persona di Gesù di Nazareth. Ma appunto chiedendoci molto chi sia, che cosa voglia, no? In un testo del Vangelo che oggi leggevamo nella liturgia, qualcuno dicono è buono, gli altri dicono, guarda, è uno che inganna tutti. E siamo così dentro questa cosa. Però a noi sembra di poter dire che finché continueremo a chiamarci cristiani, la cosa importante sarà questa. È vero, provare a dargli una conoscenza di questa persona. La conoscenza non è però una dottrina, capite? Questo è il vero problema. È una esperienza, nel senso che mi è capitato di conoscere, no? Ecco. Io a 4 anni ho conosciuto il pianista Benedetto Michelangeli perché era sfollato e ospite in casa nostra, quindi mi ha insegnato a suonare. Però appunto è un'esperienza, non è una dottrina, no? È un'esperienza straordinaria. Conoscere Gesù è molto più che conoscere Benedetto Michelangeli, però appunto è un'esperienza, è un fatto che capita. E quindi bisogna sapere che tu trasmetterai a tuo figlio solo quello che tu conosci di questa persona. Solo tu la metterai in contatto, ma tu la metterai in contatto per quello che è il tuo rapporto reale. Questo bisogna metterselo in testa, insomma, no? È chiaro che per me è del tutto comprensibile ancora oggi, per com'è il passaggio culturale che noi stiamo vivendo, che dei genitori che non hanno nessun rapporto con Gesù dicano vai al catechismo. E in questo caso va bene, loro delegano questa vicenda e un povero catechista si trova a fare da mamma e papà. Ma resta però che il catechismo non può essere un fatto di nozioni, lo è all'interno e in conseguenza di un'esperienza. Allora, che cosa facciamo? Facciamo i 2 gruppi ancora? Vabbè, e che cosa in qualche modo percorriamo, osserviamo di più? Ecco, sono scelte che dobbiamo fare. Quindi io avrei 3 proposte. Senza neanche saper bene chi lo deve fare. Una è evidentemente appunto la conoscenza diretta di Gesù. Per questa ipotesi il Vangelo domenicale dell'anno liturgico che incomincia, quindi diciamo dicembre, con l'Avvento, è il Vangelo secondo Marco, quest'anno è l'anno B, eccetera, eccetera, quindi nella successione della liturgia della Chiesa, la domenica noi ascolteremo soprattutto il Vangelo di Marco. Quindi un'ipotesi può essere questa, conoscere Gesù attraverso alcuni testi, ecco. E quindi, essendo uno dei quattro evangelisti, si può evidentemente individuare qualche tipicità della sua memoria rispetto agli altri tre evangelisti, insomma, no? Ecco, è come io ti racconto Gesù. Marco è uno dei quattro racconti diretti sulla persona di Gesù. L'altra ipotesi è l'evento terribile della messa, che appunto rappresenta normalmente in una famiglia normale il punto della ribellione, no? Finalmente lui ti dice: ma porca vacca, non ci vengo, mi stufo, non ne ho voglia, no? Eccetera, eccetera. E quindi potrebbe essere l'altra ipotesi. Proviamo a percorrere semplicemente la liturgia della messa, andando a ripescare nella liturgia della messa le sue fonti nella parola di Dio, insomma, no? Ecco, quindi in qualche modo le sue ragioni profonde. Ecco, la terza ipotesi invece potrebbe essere, forse soprattutto per i più grandi, se facciamo ancora la distinzione, questioni che possono andare dall'obbedienza alla castità, dalla guerra alla droga, alla solitudine, questioni. Quindi questo potrebbe essere uno spazio molto più ampio, che noi tenteremmo ugualmente di non svolgere in modo moralistico, solo per dire quello che è permesso e quello che è proibito, ma in qualche modo invece il senso profondo, ecco, positivo, quindi, delle cose. Ecco, a me sono venute in mente queste tre ipotesi, insomma, quindi il Vangelo, la messa e le questioni. Che poi intendiamoci, vanno bene anche per tutti, non è che si tratta di sottolineature, capite? Ecco, sottolineo di più una conoscenza diretta del Signore, sottolineo di più il cuore della celebrazione della nostra fede, no? Perché per molti si gioca in questo, insomma, no? Per molti è un po' la fonte della cosa. E poi, appunto, invece ancora più in ampio, le questioni della vita. Ecco, che fare? Questa è la domanda che un po' io pongo a voi, insomma, ecco, quello, a me va bene tutto, quello che voi sentite più vero, nel senso che penso che questo momento, anche da parte di una piccola comunità cristiana come la nostra, sia quella di metterci noi al servizio della realtà, della famiglia, no? Degli affetti familiari, della crescita dei figli. Quindi, supponendo che ci sia una quarta, una quinta, eccetera, e quante altre proposte, sicuramente migliori di questo o più urgenti di questo.
se si decide di tenerli separati, a me questa cosa delle questioni per i grandi mi piacerebbe molto, proprio perché a volte bisogna aspettare proprio su argomenti molto presenti in casa. E forse, non so, per i piccolini anche il discorso della messa, che forse ha preso un po' le distanze, insomma, ci sentiamo come una cosa a volte un po' distante, quindi almeno noi ci troviamo un po' in difficoltà delle volte a sostenere l'importanza della messa, è una cosa molto personale.
Bene.
Chiedevo se fosse possibile, se si potesse spostare dal lunedì, se va bene anche tutto, perché c'è il corso su
Insegnamento. Perché c'è? Ah, il corso su Insegnamento. Come noi, potete esserci solo a lunedì.
Noi vogliamo la sera, tutte le sere, la mattina, domenica compresa. Quindi...
Sì, no, ma io ho chiesto se si poteva.
Siamo gli unici, quindi ci sottoponiamo. Una bimba di 6 anni, che sarebbe 7 anni, ci sarebbe idealmente, forse mi verrebbe da pensare un percorso, poi non ho mai fatto questo tipo di esperienza, forse un percorso separato, perché capisco le esigenze completamente diverse di alcune famiglie che hanno bimbi più grandi, insomma. Per noi forse, io sentirei così proprio come siamo messi noi, il nostro percorso, il discorso della liturgia un po' catechesi, cioè, noi forse faremo più fatica, perché la fatica di spiegare perché si va a messa, ad esempio io l'ho capita dopo molto tempo, più che con delle parole, insomma. Quindi forse la figura di Gesù è, anche adesso è in assoluto la figura che colpisce più la bimba, per quello che sa, mi piacerebbe forse a me arrivarci da quella parte lì per cominciare, però una bimba anche.
Arrivarci quindi?
La figura di Gesù, insomma.
Quindi parlare di Gesù. Tra l'altro sul fatto della messa, siamo ancora molto così a livello di pensieri, di proposte, eccetera. Avremo un incontro, non mi ricordo più,
sabato.
Perché stiamo un po' riflettendo, insomma, globalmente sul tema della messa, quindi al di là della catechesi. E quindi sul fatto che appunto il rischio è che sempre di più la messa per le generazioni che vengono avanti, ma forse lo era già anche per noi, sia proprio un rito e quindi una cosa scollegata dalla storia di tutti i giorni, dalla storia di ognuno e della propria famiglia o della propria scuola, o del posto in cui lavora. È un rito che guarda verso Dio e quindi fatto di gesti, di parole molto diverse dalla vita di tutti i giorni. Questo per me è una grandissima preoccupazione, per cui appunto ne proveremo a parlarne e a mettere in atto qualche cosa. Ma accanto a questo, appunto, io pensavo di percorrono una strada un po' pericolosa perché di per sé non è consentita, e quindi di rendermi disponibile per una messa a casa, che però appunto facesse un tentativo di costruire la messa sulla vita di quella casa, di quella famiglia, di quelle persone, del loro dolore, della loro gioia, delle età, della vita di quella famiglia, perché appunto mi pare che in ogni caso resti, insomma, ecco, il problema del rapporto tra questa mensa domenicale e le mense di casa nostra. Per cui in qualche modo bisogna dire che noi non accettiamo l'obiezione, ma l'obiezione di un nostro ragazzetto che si dice: ma perché poi la messa? È che è proprio una cosa scollegata dalla sua vita. Il che in altre ipotesi religiose ha tutto un suo senso, dice: certo, questa qui è una roba della terra e quella là è una roba del cielo, solo che noi siamo un po' giocati dal fatto che il cielo è venuto sulla terra, e quindi di fatto in qualche modo il significato della messa sta dentro alla nostra vita concreta, storica e comune. E quindi tra la mensa della messa e la mensa di casa nostra non può esserci tutta questa distanza, perché l'Eucaristia ha bisogno di essere in qualche modo spiegata dalla mensa di casa nostra, e d'altra parte la mensa di casa nostra può assumere un significato più profondo di quello che noi gli attribuiamo, è vero, fino a stasera, perché c'è un riferimento a quello, insomma, ecco. Quindi anche sulla liturgia appunto c'è tutto un problema aperto, no? Ecco, che secondo me è molto importante, e che arriva fino al fatto, per esempio, che nella nostra famiglia, ipoteticamente, 3 ci credono e 5 no. Quindi che messa è quella di casa nostra? Perché questo a me sembra molto importante, però. Cioè se io porto la luce dell'Eucaristia nella mensa di casa mia, e dei miei 4 figli uno dice di avere la fede ma 3 no, non è che io voglia fare una messa dove anche i 3 non credenti devono venirci, assolutamente no. Però è chiaro che ci vengano o non ci vengano, nella messa di casa mia ci sono 3 su 4 che perlomeno, diciamo, a messa non ci vanno, ecco, non condividono questo pane. No? Questi sono problemi che a me sembrano molto importanti oggi, e sono importanti per la mensa della famiglia, ma ancora di più sono importanti per la messa, perché se la messa fluisce nell'essere un rito, non c'è più. Dopo qualcuno nella sua fede personale eroicamente la può vivere benissimo, questo è chiaro, però va bene, in ogni modo.
Io ho 2 figli, uno piccolo e uno grande. Pensando in questo momento al grande, che poi ha fatto la crisi l'anno scorso, non è tanto grande, credo che nel suo percorso di formazione un discorso un po' organico sulla messa non l'abbia mai fatto. Perché abbiamo parlato di Gesù, abbiamo parlato della strada della salvezza. Il suo discorso della messa mi stuzzica. Anche se anche il discorso delle questioni
il discorso delle questioni, devo dire francamente che se lo pigliamo la grana ve la pigliate voi, nel senso che tanto per me ormai tutto è questione, e quindi io non sono in grado assolutamente di scegliere delle questioni, e quindi bisogna che quelle proprio le scegliate voi.
scresimo, un più piccolo che l'ha fatto l'altro giorno. E chiedevo anche se dei tre argomenti ci potrebbe essere uno che potresti fare per tutti e due, sia per scresimo che per unificare gli incontri. E però volevo anche dire che, come a casa nostra, la mamma è atea.
Anche se nostra?
La mamma è atea. E, però la cosa che funziona di più per me è quella, nel confronto dei miei figli, ma anche per me, anche per la loro mamma, è quella di insistere, di fare molta attenzione sul fatto di. Sul primo comandamento, cioè, di voler bene al prossimo come te stesso e portare sempre questo esempio. Cioè, più che tutte le altre cose, la forma, la messa, dove per esempio qualcuno può dire, non viene a messa, cioè voler bene o fare dei gesti o verso il prossimo, non so come la spesa, se c'è bisogno, e farlo presente. Nella fare attenzione, poi magari quelle cose banali che tutti sanno, insomma, però fare attenzione al modo di mangiare, quello che si compra, fare sempre presente quanto sono fortunati o stanno bene.
Ecco,
e poi l'altra cosa, per esempio, il coinvolgimento. Mio figlio ormai ha 17 anni, ha fatto un catechismo diverso. Ho fatto 2 anni in messa e catechismo, 2 ore di domenica fisse, gli è venuto cosa che a me, per esempio, nella mia esperienza invece di 20 anni di parrocchia non mi è venuto, forse perché ho incontrato persone diverse, però è stato recuperato nelle cose che mi piacciono di più, che è quello di andare a insegnare ai ragazzini più piccoli a giocare a pallone, che è la sua passione più grande. Quindi forse delle volte non si riesce a trovare, come dicevamo prima, una cosa a cui agganciarsi, insomma, forse sono gli adulti che non sono bravi a trovare, chiaro che non posso chiedergli di venire alla messa tutte le domeniche perché bisogna andarci. C'è questa attenzione, questa sensibilità o cogliere il fatto che lui ci va volentieri e non vedo l'ora di andarci.
Queste cose importanti che tu dici ti portano verso una quarta proposta o verso una di queste tre?
Ma va bene, cioè, io sono molto, qualsiasi cosa c'ho solo da imparare, insomma, non è che imparo qualsiasi cosa mi venga detto o sento dagli altri, ho imparato molto che ad ascoltare, quindi una cosa, ecco, forse eviterei la messa. No, perché penso che sarebbe difficile, cioè farei fatica io, ma sarebbe anche difficile poter dire, cioè. E poi penso che il percorso di ognuno, anche di un ragazzo, sia anche prima di andare a dormire, forse di qua di fondo. E poi, come dicevi tu, cioè, se a casa poi non c'è una, cioè, non si vive la messa prima di pranzo, di cena, di pranzo, puoi dirgli alla domenica che non è la messa. Cioè l'esempio ho imparato che sono moltissimo.
Per conto mio, l'ipotesi della conoscenza di Gesù, sfruttando anche la propria occasione dei Vangeli domenicali, sembra efficace, sia per i figli un po' più grandi che per il più piccolo, qui potendo scegliere.
Adesso questa cosa che dice Andrea potrebbe poi supporre che se facciamo due argomenti e due gruppi, alla fine ci preoccupiamo meno della definizione di età, no? E quindi va bene, sono due percorsi, buona lì, insomma, no? Tanto è chiaro che l'elemento fondamentale è il filtro della vostra persona, no? Cioè resta sempre assolutamente vera la tesi di quel grande maestro dell'ebraismo del secolo scorso che è Martin Buber. Se trovate ancora una vecchia edizione dei racconti dei Cassidim nell'editore Feltrinelli, appunto lì c'è una grande prefazione sua sul senso di questi racconti dei Cassidim, dove lui non entra tanto in argomento quanto per spiegare che in ogni caso il filtro fondamentale è il racconto, cioè la forma più efficace per comunicare qualche cosa è il racconto, che non è quindi per esempio la lettura di un testo. Il racconto invece che cosa è? È un testo o un avvenimento filtrato da te che glielo racconti. Quindi il raccontatore costituisce l'evento di quella che noi chiamiamo la parola di Dio. Perché? Perché il racconto passa attraverso la tua carne, la tua storia, la tua paura, i tuoi peccati, la tua speranza, no? Ed è questo che fa sì che appunto sia un atto di generazione, perché tu generi i figli così come sei te, no? I figli che ci danno più fastidio sono quelli che terribilmente ci assomigliano, li sbatteremo contro il muro perché ci denunciano in modo schifoso, no? E quindi noi ci scagliamo contro il con preferenza contro i figli che ci assomigliano di più, perché per noi c'è insopportabile lo specchio. Però è chiaro che lì c'è la cosa più grande, il tuo racconto. Di per sé, ed è giusto che sia così, nella liturgia c'è la proclamazione della parola e l'omelia. Ed è giusto che sia così, perché l'omelia deve essere una cosa ridicola attaccata lì come con lo scotch. Ma di per sé invece in una dimensione familiare il tuo racconto è quello che promuove poi la proclamazione del testo. Perché tu hai come arato e seminato il terreno, no? Ecco, hai lavorato, l'hai preparato e adesso dice, allora adesso ascoltiamola questa parola, cioè è proprio veramente è un grembo, no? È l'accompagnamento fondamentale di per sé. Messa così l'omelia è pericolosa, perché evidentemente deve necessariamente preoccuparsi, anche se vuole essere tale, di un'aderenza all'oggettività del testo, no? Ma va bene che sia così, è la cosa che dà assolutamente il diritto alle donne di parlare nell'assemblea, perché proprio perché sono donne, no? E nel senso che loro invece fanno una parte rovesciata, no? Io preparo tutto perché tu possa ascoltare, quindi quella parola arriva come frutto ultimo di una generazione, insomma. Quindi il racconto è decisivo. Andare in macchina e intanto parlare di tante cose, intanto parlare anche di quello, è importantissimo.
Io sarei per la messa, ma perché la messa, cioè parlare della messa è parlare di Gesù, poi anche per cui per che cosa deve venire insieme, insomma.
Allora, se facciamo per esempio un'ipotesi che mettesse Gesù messa e questiones, rispetterà abbastanza oppure c'è un po' di disagio? No, non so,
Noi abbiamo tutte le fasce, quindi
no, Gesù messa, Gesù messa potrebbe voler dire Gesù nel Vangelo di Marco, tenendo fermo di che cos'è la messa, no? Perché la messa che cos'è? È la sottolineatura dell'apice della persona e dell'opera del Signore, cioè la sua Pasqua, no? Quindi diciamo così, si potrebbe cercare di fare una lettura di Gesù nel Vangelo di Marco nella sua prospettiva e nella sua luce pasquale, quindi anche trovando sempre i riferimenti con quello che poi è l'avvenimento liturgico, non so, ecco. Oh, ma se vi va bene, poi non so.
Se non...
E però sulle questiones, le questioni, quello lì un po' lavorateci voi, insomma. Perché secondo me, sulle questioni, perché se uno dice, adesso mettiamo le questioni, le metto in fila, si spara, perché come fai alla gerarchia di importanza, l'urgenza? E quindi io dico, va bene anche che vengano come vengano, con l'indice con cui vengono, no? Poi dopo va bene... E si ordinerà, ma non importa, parliamo di una cosa una volta e di un'altra cosa un'altra volta.
Quindi ti parliamo delle cose, delle questioni.
Proviamo a far così, vi sembra che vada bene? Proviamo a far così? Allora diciamo così, idealmente, ma senza strettoie, pensando ai più piccolini, per i più piccolini in particolare è dedicato Gesù e la messa, fermo restando che noi che siamo vecchioni abbiamo capito ancora niente, e l'altra cosa invece è questione, eh? Però direi allora assolutamente con libero interpretazione di quello che voi sentite più importante per i vostri figli. Va bene così? Allora, voi che chiedete satanicamente il lunedì come unico giorno di evasione, sì sì, no, ma va benissimo, va benissimo, certo. Allora, magari se credete, non lasciamo passare proprio tutto il tempo, quindi se riusciamo potremmo pensare di fare anche i primi due incontri, se ce la caviamo, anche entro questo mese, in maniera che potremmo fare anche a dicembre altri due incontri, va bene? E allora voi però, non è mica detto che tutti devono, se voi scegliete una cosa, a lunedì mettete. Ecco, voi volete quello dei piccoli, Gesù e la messa? Ecco, va bene, allora Gesù e la messa deve andare a lunedì, facciamo così? L'altro argomento può andare quando si vede, va bene?
Allora, per il lunedì io avrei bene il lunedì 21. Ecco, e per l'altro giorno però proviamo a pensare che giorno facciamo.
Ecco.
Ah, teniamo il martedì, perché il mercoledì sarebbe appunto quella sera completamente vuota che io avrei messo un po' in gioco per l'ipotesi di una messa in casa, nel senso che finora nessuno mi ha detto vieni a casa mia a dire la messa, quindi teniamo così. Allora si potrebbe fare almeno per questo mese il lunedì 21 Gesù e la messa, il martedì 29 può andare così? Non ci sono difficoltà? Poi di volta in volta si guarda, ecco. Il lunedì è necessariamente, no, invece il martedì si può fare anche alle 9, insomma un pochino più.
Entro qualche giorno bisogna mandare l'argomento.
Sì.
Per il grande.
Sì. Sì, anche perché io sono proprio. Cioè la mia vendita di ombrelli è spaventosa. Sì, più presto me la mandate meglio è.
Avevi idea di fare una cosa insieme per tutte e due?
No, 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 no. No, no. Allora, diciamo, per l'argomento questioni mi aspetterei un suggerimento da qualcuno che viene e che mi interessa qualche cosa. Invece magari per quell'altro del Vangelo di Marco potremmo magari fare così, che io cerco di dare un'occhiata al testo evangelico e magari provo a segnalarvi i testi di Marco che fossero più tipicamente suoi e che incontrassimo certamente nelle domeniche. Quindi do un'occhiata al calendario per dire quella domenica là ci arriviamo poi a questo. No? Ecco. Va bene, grazie, ci vediamo.